Aveva 22 anni Alessandro il Macedone quando, col suo esercito di 50.000 soldati, sbarcò in Asia Minore. Piantò simbolicamente una lancia su questa terra, che per lui era la terra dell'Asia, e disse: questa terra è mia per diritto. E comunque non è il caso di aprire un dibattito, perché tanto me la prenderò con la forza. Fine. Era un ragazzino? Ragazzino. Ai tempi poi non era molto ragazzino, uno che aveva 22 anni. Aveva ereditato questo sogno di invadere l'impero persiano dal padre, che era stato assassinato poco prima di intraprendere un'impresa analoga. Aveva ereditato dal padre anche quella che noi chiameremmo la giustificazione ufficiale di questa invasione, ma al tempo era molto diverso. Se volevi prenderti qualcosa te lo prendevi, non avevi bisogno di votare all'ONU o di avere una buona ragione per farlo. Non ti venivano a intervistare per dirti con quale legittimità avresti invaso un paese, lo facevano. Ma era come fosse la storia a cui loro e i loro soldati si appoggiavano. La storia l'aveva inventata suo padre e recitava così: noi andremo là, ci prenderemo l'impero persiano e questo lo faremo perché è una vendetta. È una vendetta per quando i persiani sono scesi nella nostra terra greca e hanno distrutto i nostri templi. Si riferivano a qualcosa che veramente era successo, ma molto, molto tempo prima, quasi 150 anni prima, cioè un'invasione dei persiani che effettivamente erano scesi. E i greci quella volta usarono una tattica ai limiti del folle, per cui ci voleva molto coraggio e molta visionarietà, cioè continuarono a ritirarsi, lasciando tutto quello che avevano ai persiani. Tra le altre cose, gli ateniesi arrivarono a lasciare la loro città e andarono a ritirarsi su un'isola. E i persiani entrarono e per la rabbia e per anche per la sorpresa, perché non capivano la logica, distrussero tutto, anche i templi. Poi i greci, gli ateniesi, li aspettarono in un piccolissimo braccio di mare. I persiani erano moltissimi, avevano un numero di navi mostruoso. Gli ateniesi avevano poche navi, ma sapevano condurle da Dio. Li aspettarono in un braccio molto stretto e li sconfissero. Ma prima dovettero abbandonare tutto quello che avevano, le terre che coltivavano, i templi, le case, tutto. E accettarono di farlo, rischiando tutto. A quello si riferiva Filippo il Macedone, il padre di Alessandro Magno, quando diceva: noi torneremo là, andremo in quella terra, ce la prenderemo per vendicare l'onore dei greci. La storia era piuttosto strana perché Filippo era un Macedone, non era un greco. Non solo stava per vendicarsi di una cosa che era successa un sacco di tempo prima, ma non era una cosa che era veramente successa alla sua terra, alla sua gente. Era una cosa che era successa alla Grecia. Che rapporto aveva Filippo con la Grecia? Era uno che era riuscito bene o male a metterli tranquilli. Non era esattamente quello che governava la Grecia, era lontano dall'esserlo, però con la sua potenza militare era riuscito comunque a farsi riconoscere una sorta di egemonia. Poi quelli facevano un po' quel che gli pareva, però lui era un po' il riferimento. Ok? Ma lui era un Macedone. Non era un greco in termine stretto, apparteneva a una sorta di civiltà, una sorta di pezzo di mondo che noi oggi possiamo chiamare la Grecia antica, ma in realtà la sua gente aveva altre tradizioni, i posti in cui loro vivevano erano diversi. Ma lui parlava a nome della Grecia e consegnava a tutto il mondo di allora una storia molto precisa. Sono venuti qui, hanno bruciato i nostri templi, andremo là, bruceremo i loro templi. E quando Alessandro partì con la stessa storia. Addosso a lui, addosso ai suoi soldati, c'era questa narrazione. La prima cosa che fece Alessandro fu molto strana. Aveva davanti una terra enorme che lui conosceva molto vagamente, poteva per lo più intuire, e la prima cosa che fece fu andare in una piccola isoletta, quasi da solo, cioè lasciò andare l'esercito verso le coste dell'Asia Minore e poi deviò. E fece una cosa strana, andò a omaggiare la tomba di uno che non è uno famosissimo, Protesilao, non so se ve lo ricordate, Protesilao è uno vittima di un incidente anche un po' comico, se volete. ai tempi della guerra di Troia, c'era stata questa profezia che diceva che il primo dei greci, degli Achei, che avesse messo piede sulla terra troiana sarebbe morto immediatamente. E quando arrivarono con le navi, no? Il primo che non riuscì a trattenere e si buttò sulla terra, fu questo Protesilao che fu subito ucciso, fulminato. E Alessandro, prima di scendere nella terra dell'Asia e della Persia, si fermò lì, omaggiò questa persona, questo personaggio che poi era un personaggio, insomma, una leggenda quasi, fece sacrifici, riti del caso, dopodiché ripartì, scelse una spiaggia molto precisa che era chiamata la spiaggia degli Achei, che si diceva fosse la spiaggia in cui gli Achei erano sbarcati quando andarono ad assediare Troia. E lui volle sbarcare per primo. Prima ha fatto un giretto da Protesilao, ha detto tutto bene, togliamo questa profezia, perché avrei... E poi lui, per primo, sbarcò. Piantò la lancia, disse la frase. Dopodiché, fece un'altra cosa che adesso apparentemente a noi sembra perfino logica, ma è abbastanza assurda e surreale. Cioè andò a Troia, quel che rimaneva di Troia, che al tempo era una specie di villaggetto, in cui non è facile per noi capire, forse c'era un business di turismo politico, culturale, non so, è difficile capire cosa c'era. Certo che c'erano le tombe di Achille, le tombe di Patroclo, e si potevano visitare. E quel che fece lui effettivamente fu andare alla tomba di Achille. Noi sappiamo i dettagli di questo, i dettagli del rito che lui compì. Lui e, diciamo, il cerchio magico intorno a lui, gli amici più stretti, quelli con cui lui fece tutte le sue grandi imprese, si spogliarono completamente, si unsero con degli oli sacri e corsero intorno alla tomba di Achille, lui, e intorno alla tomba di Patroclo e Efestione, che era il grande amore di Alessandro, suo compagno di una vita. Achille, Patroclo, Alessandro e Efestione. Cosa stavano facendo? Bisogna tener conto che loro avevano davanti un'impresa che era completamente folle. Lui arrivò con 50.000 soldati, l'impero persiano era abitato da milioni di persone, in qualsiasi punto dell'impero, in qualsiasi momento, il re Dario poteva mettere insieme 150.000 soldati, tre volte tanti, in qualsiasi momento, un martedì in quella piana, lo poteva fare. Ma non era solo una cosa militare, era una cosa proprio di civiltà, di antichità, di peso specifico, di enormità storica. La Persia era lì da un sacco di tempo, era la culla di un sacco di roba. Prima ancora che qualcuno scrivesse qualcosa di decente in greco, i romanzi persiani suggerivano storie, gusto, una certa estetica, un certo gesto anche. Erano così raffinati in ogni gesto della loro vita, i ricchi naturalmente, gli altri schiavi, ma i ricchi, erano così spaventosamente raffinati e coltivavano con tale cura ogni singolo piacere della vita, che c'era questa leggenda che tramandava il fatto che a un certo punto il grande re aveva promesso una ricompensa a qualsiasi uomo che si fosse presentato a lui e gli avesse inventato un nuovo piacere. E anni dopo, quando Alessandro entrò per la prima volta nella tenda di Dario, il re dei re, dopo averlo fatto scappare e inseguito inutilmente, entrò in questa tenda ed era di nuovo anche lì con i suoi più cari intorno. Entrò in questa che non era una tenda, era una specie di palazzo, ma era una tenda per un uomo che era andato a combattere, un uomo, un dio che era andato a combattere. E proprio la storia ci riporta la frase che disse, precisa. E la frase fu con questo tono qua. Ah, allora è questo essere un re. Non si erano mai immaginati un lusso del genere. E pare che lo disse proprio anche un po' rimproverando quelli intorno, come dire, ma voi a me mai niente di questa roba qua. Quella vasca da bagno pazzesca. Aveva espresso il desiderio dopo la battaglia di fare il bagno nella vasca da bagno di Dario. Delle volte sono piccole cose, ma fanno piacere. Ma quando entrò fu proprio rimase... Forse niente come una mappa, ancora una volta, può darvi l'idea della follia di quell'impresa. E la mappa è questa. Quegli arancioni sono i suoi. Il verde è quello che lui disse, boh, è terra mia e non stiamo a discutere perché tanto me la prendo con la forza. Cosa poteva portarti a fare una cosa così illogica, surreale? Cosa pensarono di lui i persiani? Ma Dario, quella mattina che si svegliò gli dissero, ma è arrivato uno, ha tirato giù. Ma cosa pensò? E sappiamo quasi nulla di quello che pensavano i persiani, non perché non pensassero, ma erano un popolo ambiguo, sfuggente, che non scriveva la propria storia. Mentre sappiamo invece moltissimo dei greci, dei macedoni, perché quelli invece a lei piacevano un sacco scrivere la propria storia. E quindi sappiamo invece cosa aveva in testa Alessandro. E dai suoi primi gesti che vi ho raccontato noi riconosciamo un istinto, che è l'istinto di cui parliamo questa sera. L'istinto di quell'uomo fu, aveva un sogno, doveva appoggiarlo su una storia che tutti conoscessero. La gente conosceva due storie, quella vera, i persiani che scendono e ti distruggono tutto, la casa di tuo nonno, te lo ricordi, e quella fatta di leggende, di immaginazione, di sogno, di mito, forse anche un po' di storia, che erano le grandi storie che si tramandavano di padre in figlio. La storia di Achille, la storia di Patroclo, la storia di Troia. Lui le prese, tutte e due, e le prese con sé. Una glielo insegnò il padre a prenderla, ci vendicheremo dei persiani. L'altra era proprio una sua ossessione. Lui era il figlio del re, diciamo, più forte in quell'area geografica del tempo, ebbe come precettore quindi il più caro di tutti, che si chiamava Aristotele. Quando il papà disse, vabbè, sto ragazzo bisognerà pur prendergli qualcuno, chi scelse? Il numero uno. E da Aristotele Alessandro conobbe l'Iliade. Probabilmente conobbe anche l'Odissea, ma quella non gli fregava niente. L'Iliade, battaglia, guerra. Ed era il suo libro proprio da comodino, non aveva il comodino naturalmente, però insomma era il suo sogno, era la storia con cui era cresciuto. E lui era cresciuto nella luce di questo personaggio, Achille, che è il cuore dell'Iliade, no? Il semidio, l'uomo che non era battibile, l'incarnazione della guerra, del coraggio, del valore, della forza, Achille. Era cresciuto con questo. E quando fece il passo di sfidare il più grande impero del tempo e di cambiare la storia e la propria vita, quello che fece fu andarsi ad addossare verso una storia che era, da cui lui era nato, che era quella in cui lui era cresciuto. E si vide in quel personaggio. Guardate, voglio essere chiaro, per lui Achille era quello che, è difficile sempre far paragoni, ma se contiamo gli anni più o meno, era quello che Re Artù potrebbe essere oggi per un inglese. C'è poco più che una leggenda, una diceria, una storia, no? Lui si giocò tutti i primi gesti di questa impresa su quella specie di immagine, di fantasma. Voleva essere quell'uomo. Ci sono due gesti strani che lui fece in tutti gli anni della sua campagna. Uno è questo, la tomba di Achille, Troia, Protesilao. L'altro lo fece dopo, quando incominciò a conquistare l'Asia Minore, scese fino all'Egitto, e a quel punto lì, per la seconda e unica volta, abbandonò di nuovo il suo esercito e se ne andò coi suoi, pochi dei suoi, in un viaggio completamente assurdo nel cuore del deserto libico, diremmo oggi, ma per centinaia di miglia, un viaggio da cui uscì vivo praticamente per miracolo, e quello che andava a fare nel cuore del nulla era parlare con un dio. C'era un tempio e un oracolo dedicato al dio Ammone, che era sostanzialmente Zeus, ma nel suo nome e nella sua accezione di quelle terre. Lui ci andò forse anche perché era l'ultimo oracolo occidentale, diciamo, prima di entrare nel cuore della pancia dell'Asia. E ci sono molte dicerie su cosa lui andò a chiedere a questo oracolo. Certo, la sproporzione fra questo viaggio pazzesco e il fatto di arrivare lì e che fare una domanda, tutti la rilevarono, e quindi a lungo si interrogarono su che cavolo di domanda aveva fatto. Ci sono due o tre teorie, ma la più bella è che lui andò fin là per chiedere a Dio se era suo padre. Lui si sa che aveva un ego un tantino sviluppato, diciamo. Però guardate che all'epoca, a parte che lui già discendeva da Achille, si diceva, per via di madre, quindi già, insomma, Achille era un semidio. Però allora erano molti gli eroi che poi si tramandavano in maniera molto normale come figlio o figlio a metà di dei. E lui aveva questo sospetto, e sua madre gli aveva anche instillato questo sospetto. Che suo padre non era il suo vero padre Filippo, ma per carità, no, il tuo vero padre è un dio. Cosa andò a cercarsi Alessandro laggiù, pare? Dopo aver trovato la storia con l'S maiuscola, la leggenda, la storia con l'S minuscola, cosa andava ancora a cercare là, prima di sferrare l'attacco finale a quell'impero? Andava a cercare la sua storia. Voleva sapere chi era. Fa abbastanza differenza nella vita quotidiana se siete figlio di un dio o no, lo capite, ma lo fa soprattutto, paradossalmente, se devi far fuori il più grande impero del tempo. Ora, noi abbiamo un nostro modo, possiamo avere un nostro modo contemporaneo di leggere tutto questo, propaganda. Ma si perde la parte più interessante di tutto questo. Pensate solo a questo, non è che Alessandro se alle 4 del pomeriggio piantava una lancia sulla terra persiana e diceva questa terra è mia, poi al TG della sera la gente lo vedeva. Cioè, non potevano fare propaganda in questo modo, era già qualcosa se i suoi lo vedevano. Sì, forse per i suoi soldati in qualche modo era un messaggio, ma ci mettevi forse anni a far arrivare la notizia che tu hai fatto questo gesto nel mondo di cui ti importava. Dunque non era semplicemente una faccenda di propaganda, o comunque lo era, diciamo, per un 10-15%, il resto cos'era? C'era qualcosa di vero, che lui non si sarebbe mosso se non era convinto di essere parte di una storia che veniva da prima di lui e che chissà dove l'avrebbe portato. Era un modo di stare al mondo, credetemi, che era il mondo della civiltà greca, cioè che i fatti, anche i fatti più grandi che tu potevi far accadere nel mondo, non erano nulla se tu non riuscivi a cucirli dentro il tessuto di una narrazione che era più grande di te. Orfano di una storia, potevi essere un combattente pazzesco, ma eri orfano della realtà. Si costruivano la realtà che abitavano, e la realtà era fatta di ciò che loro potevano fare e della narrazione dove appoggiavano quello che potevano fare. Questi erano i padri dei nostri padri dei nostri padri. Questo ci hanno insegnato un sacco di tempo fa. Questa bellissima lezione, non questa che stiamo facendo adesso, la bellissima lezione di Alessandro Magno, negli ultimi anni noi occidentali l'abbiamo raccolta forse con più chiarezza che in passato, l'abbiamo accolta, abbiamo deciso di affidare a questa riflessione una parte di quello che facciamo nel mondo e ci siamo messi a studiarla. Il risultato di quello che noi abbiamo studiato e capito è in una parola, e questa parola è storytelling. Io potrei dire narrazione, ma la parola storytelling è una parola americana, non a caso, perché raccoglie il lavoro di quelli che soprattutto hanno studiato questa cosa, e cioè gli americani. Storytelling è una parola che è diventata antipatica alla gente, perché c'è tutto questo storytelling, è tutto uno storytelling, e poi lo scambio allo storytelling, abbiamo bisogno di uno storytelling, l'azienda ha bisogno di uno storytelling. Quando il mio macellaio ha rimesso a posto il negozio e mi ha detto proprio letteralmente, sì, l'ho messo in modo un pochino più narrativo, mi fa lui, no? Mi fa il macellaio, Ho capito che qualcosa era cambiato. L'avrete sentita comparire, no? Destra, arrivare da tutte le parti, adesso sembra marketing storytelling. No, sembra un po' la chiave per aprire tutto. Improvvisamente è diventata una specie di segreto con cui... E io capisco che poi si è sedimentata in tante persone una sorta proprio di non vi piace, non vi piace. Io ho capito che era veramente penetrata in tutte le nostre vite quando una mia amica mi ha detto: io con te ho sbagliato storytelling. Cioè, non sono cose che si diceva, quando ero piccolo si dicevano altre cose, invece quando sei alla frase io con te ho sbagliato storytelling, hai capito che qualcosa è penetrato proprio, no, nelle vite della gente, completamente. Oh, sarà che io ho una scuola che è dedicata a questo tema e quindi con tutti gli altri che la fanno ho passato un po' a discuterne, ho passato molto tempo a insegnare queste cose. Insomma, è una cosa che ci ronza nella testa da molti anni e quindi noi, per quanto abbiamo certamente capito che tante cose dello storytelling fanno piuttosto... però siamo affascinati, tutti quanti, ne discutiamo, insomma è il nostro pane quotidiano. E io come gli altri abbiamo abbastanza presente che sì, anche se spesso è fastidioso, ma c'è qualcosa lì di estremamente interessante, qualcosa che non abbiamo capito fino in fondo e che fa parte veramente della nostra vita. Comunque arriva da molto lontano. Non ce lo siamo inventati negli ultimi 15 anni e ad esempio una cosa che abbiamo capito è che noi, anzi, di tutti gli umani che ci hanno preceduto, forse siamo quelli che vivono meno di storytelling. Pensate a un uomo medievale, di quanto storytelling viveva. Alessandro Magno ci campava ogni giorno, poi faceva anche altro, cioè combatteva, crocifiggeva decine di migliaia di persone su una spiaggia perché avevano fatto un po' di resistenza quando li ha assediati. Ma campava di storytelling. Noi in fondo siamo una civiltà molto laica, cioè solo i nostri nonni sono andati in due guerre mondiali atroci, spinti in gran parte da storytelling che a noi farebbero anche abbastanza sorridere ormai. Quindi, non siamo malati di storytelling, non dovete pensare questo. Abbiamo iniziato a studiarlo, siamo più consapevoli che in passato, l'abbiamo messo nelle nostre vite e adesso è lì, sul tavolo. Spesso non sappiamo neanche cos'è, questo ve lo dico proprio sinceramente, ma come io non so un sacco di altre cose, per noi che viviamo nello storytelling l'impressione è abbastanza chiara, che se ne parla molto, ma esattamente, proprio esattamente cosa sia poi narrazione, storytelling, di cosa stiamo parlando quando diciamo storytelling. Così siamo messi un po' a lavorare, io ed altri abbiamo girato intorno, insomma alla fine abbiamo pensato che questa cosa bisognava risolverla e abbiamo coniato una definizione, che come tutte le definizioni naturalmente è parziale. Se volete vi dico io già subito delle cose che non rientrano nella definizione, ma comunque ne copre molte, è utile e può servirvi. Così tornate a casa e sapete cos'è lo storytelling. Infine, molti magari lo sanno già, ma è proprio tutti. Io vorrei andare in un posto del genere in cui con la stessa pacatezza mi dicono: adesso torni a casa e sai cos'è la dermatologia. Mai capito? Schematismo trascendentale kantiano. Mai capito? La definizione è questa qua. Sfila via i fatti dalla realtà, quel che resta è storytelling. Semplice. Ricamatela sul cuscino, è fatta. Questa definizione, che ha un sacco di difetti, ma ha un pregio che non vi deve sfuggire. Abbatte una volta per tutte un pregiudizio che è molto diffuso e che riassumo così. C'è una realtà e poi c'è della gente che racconta delle storie, la fodera, la impacchetta, te la rigira, la illumina e poi te la vende oppure te la fa digerire oppure ti fa girare la testa. C'è una realtà e poi c'è il gesto dello storytelling che è una specie di infiocchettatura. Da questo pregiudizio nasce il nostro puntare i piedi tutte le volte che uno dice storytelling, mi stanno per fregare. Questa definizione dice una cosa in cui io credo molto e molti di noi credono, cioè che c'è una cosa che è la realtà ed è fatta, composta, formata da fatti e storytelling. Lo storytelling non è una sovrapposizione in un secondo momento, è una parte della realtà. È realtà. Ve lo dico nella maniera più brutale. Un fatto senza storytelling non esiste. Non è reale. Uso un'immagine che vi può aiutare. Pensate alla moneta. E poi i tempi di Alessandro Magno, ancora i nostri, ma pensiamo ad esempio ai tempi suoi. Una moneta, strumento geniale. Di cosa è fatta la moneta? È composta da un fatto, che è un dischetto di metallo di un certo valore, che ha un certo peso. Dopodiché, chi la fa, chi la conia, ci stampa sulle due facce qualcosa. Non importa cosa ci stampi, ma ci stampa qualcosa. Quello che era un dischetto di metallo, un fatto, diventa una moneta, una realtà vera. Quello che ci stampa sopra è storytelling. Ci aiuta a capire il fatto che spesso sulle monete effettivamente stampassero delle storie. Non era strettamente necessario, però li usavano proprio come per dire, per farvi capire bene, stampiamo delle storie, così vi portate a casa proprio l'idea di moneta perfetta. Moneta, la realtà, formata da un fatto, una quantità di materiale prezioso e da un gesto, lo storytelling, che ne fa una moneta. Se voi non ci stampate sopra qualcosa e andate a comprare e date un dischetto di metallo, questo guarda il dischetto e comincia a dire c'è qualcuno che gli garantisce che il suo valore è quello? No. Ding ding, toc, toc. Non è bello, no? Ma se tu ti presenti con un dischetto di metallo con sopra la faccia di quello che lì è il più potente, quello che lì decide tutto, quello che lì ha fatto le regole, se lì c'è la sua faccia, in nome suo, quella moneta ha quel valore. La prendo, perché quando la darò a un altro, l'altro non discuterà. Perché? Perché c'è una faccia sopra. Perché? Perché c'è dello storytelling. Un unico oggetto. E la realtà è questo. È un unico organismo che è composto da un fatto e da storytelling. Vi faccio vedere una moneta, che è quella che è una delle monete che Alessandro Magno fece coniare quando attaccò la Persia. Questa aveva un valore che riconoscevano. C'è lui sulla sinistra, lui c'ha questo corno e questo corno lo riporta ad Ammone e il messaggio che loro leggevano è: quello è figlio di Dio. E dall'altra parte, molto astuto, c'era il suo nome, poi c'era scritto Basileus, uno dei nomi che avevano le teste coronate, e poi c'è un'immagine che per noi è impenetrabile, ma allora la capivano, perché c'è una dea, Atena, che è la protettrice di Atene, che ha in mano, a destra, la statua di Nike, della vittoria, e poi tiene, come vedete, trasversale la moneta come fosse un lungo bastone, che era lo scettro della vittoria in mare, nelle battaglie navali. Ve lo traduco? Io, Alessandro, con l'aiuto delle navi greche e con l'alleanza di Atene, vincerò. E questa moneta diventerà la moneta dell'impero persiano. Guardate che in tempi in cui non c'era il TG e non c'era neanche il web, la moneta era uno strumento di storytelling pazzesco. Era fantastica. Tu mettevi le monete e questi qui da sé se le scambiavano, no? E si scambiavano storie. E la tua storia viaggiava per il solo fatto che qualcuno comprava, vendeva, nelle tasche, leggerissima, mobile, percorreva chilometri. Se dovevi mandare uno a cavallo a dire la notizia ci metteva di più. Era geniale. Era una specie di TG molto piccolo che facevano girare. Lì c'era dell'argento, ma lì c'era la faccia sua e c'era quello che lui aveva da dire della storia che stava vivendo. Lui aveva questo problemino che doveva vincere per mare, i macedoni non erano buoni per mare, avevano il più bel legname del mondo per costruire navi e non sapevano farle, gli ateniesi ne avevano 350 lì parcheggiate e a lui queste piacevano. E cosa fece? Una moneta, raccontò una storia, disse: me le daranno e io vincerò. Poi gli ateniesi, che erano tremendi, grandi, così, in realtà poi non gliele diedero. Ma questo in qualche modo dovette dare fiducia a lui. Era un modo di stare al mondo, il suo, ed è ancora il nostro modo di stare al mondo. Pensare che solo i fatti che vengono tessuti dentro una trama di narrazione esistono veramente, come la moneta. Noi di questa parte della realtà dello storytelling abbiamo incominciato a studiare qualcosa, ovviamente nell'illusione di poterlo controllare in qualche modo. In realtà possiamo controllare molto poco, ma qualcosetta sì. E un paio di cose volevo spiegarvele, di quelle che abbiamo capito in questi anni di forse noioso dibattito sullo storytelling. Una è questa: se la realtà è fatta di queste due componenti, quello che decide, distingue le cose, è dov'è il baricentro. Ci sono alcune cose nella vostra vita in cui il baricentro è molto spostato verso i fatti e altre cose in cui è molto spostato verso lo storytelling. E quel che noi sappiamo è che vincono nel mondo le cose che decidono dove mettere il baricentro e lo rispettano con una grande coerenza. Quello che perde nel mondo è quello che cambia il baricentro ogni giorno. Ma se tu imbrocchi una certa formula, non sappiamo se è meglio stare dalla parte dei fatti o meglio dalla parte dello storytelling, ma sappiamo che è meglio decidere dove stare e poi coerentemente sviluppare energia e forza. Perché nei due poli, ai due poli, corrispondono proprio dei colori diversi, delle inflessioni diverse, delle categorie diverse. Vi faccio una piccolissimo riassunto che vi può sembrare un pochino scolastico, ma vi può aiutare. Fatti e storytelling. Se voi spostate il vostro baricentro verso i fatti, il valore di quello che voi avete in mano è piuttosto materiale. Cioè, avete inventato una lavatrice che riesce a lavare in pochi secondi senza far rumore. Questo è un fatto. E questo è un valore materiale, ok? Di solito la spiegate razionalmente. Prima ci mettevate 30 minuti, adesso ci mettete solo 2 minuti. Di solito è abbastanza impersonale. La scienza ha prodotto questa... Se dovete venderla a qualcuno cercate di convincerlo. Ma scusi, lei sta 2 ore a farsi lavare le camicie quando io posso farlo in 3 minuti. E si riferisce a un sapere. Noi siamo in grado di fare questa lavatrice. Se tu sposti dall'altra parte, dove c'è piuttosto il magnete dello storytelling, tutto cambia. Il valore è piuttosto immateriale. Per me il modello sono quelli che al mercato vendono le cose, no? Che prendono il peperone torsionato. Questo non è convincere uno, non c'è niente se non il suo. Questo è storytelling purissimo, neanche una parola. Proprio. Poi magari fanno però capite che siamo più nel valore immateriale, no? Cioè l'ha comprato perché lui è pazzesco, no? E poi torna a casa e fa, ho comprato dal Gino questo peperone, allora deve essere tutto immateriale, cioè Gino perché? Magari è un ladro, dov'è la dimostrazione che il peperone, è irrazionale, signora questo peperone, cioè meno stai pensando più lo prendi, no? Se pensi solo un attimo dici, ma scusa, è soggettivo perché lui... mi creda peperone, scegli lui, non compri il peperone, compri lui. Tende a emozionarti lui, no, per come è fatto, per come non è che vuole convincerti, ti emoziona un attimo. Ed è un regno più dell'immaginazione che del sapere. È una storia quasi una leggenda, è un peperone che è una leggenda. Vi faccio vedere questo incarnato da due personaggi che io amo molto, seppur in maniera diversa, e non fisicamente, naturalmente. Colti in un atteggiamento in fondo non molto dissimile. Naturalmente questi sono due maestri. Sono due maestri di coerenza, di lucidità e di fermezza nel mettere il baricentro sulla linea che conduce dai fatti allo storytelling e dallo storytelling ai fatti. Loro hanno capito dove metterlo. E da lì in poi, guardate, non sbagliano di un millimetro, se no quando gli scappa la frizione, cioè molto di rado. Ok? Evidentemente Obama, forse il personaggio che con più chiarezza e consapevolezza ha spiegato a tutto il mondo l'importanza dello storytelling nel successo politico, il baricentro del mondo Obama è spostato verso lo storytelling. Un po' perché è un politico, per cui per certi versi loro già soprattutto negli ultimi decenni si sono spostati, ma insomma anche in passato era così. Ma poi come lui ha interpretato e capito il suo mestiere. E se voi ritornate a queste irrazionali, soggettive, emozionante, immaginare, non so, Dio mamma, quante immagini avete visto? L'avete visto fare tutto, giocare col cane, mangiare l'hamburger, giocare con tutti i tipi di pallone, palletta possibile, l'avete visto di fianco a personaggi di tutti i tipi, a fare la spesa. Draghi, avete mai visto una foto di Draghi, ma anche solo che gioca a carte, per dire, non so. Io una volta ho visto la foto di Draghi che usciva da un supermercato con la moglie e mi ricordo di aver detto, ah, c'è stato un cedimento, qui l'ufficio stampa ha ceduto, chiaramente ha ceduto. C'è stato proprio un... Ma Draghi è, no? L'impersonalità. Draghi mira al grado zero dello storytelling, che non è attingibile, perché comunque guardatelo se non è storytelling, guardate la riga dei capelli, gli occhiali, la cravatta, il cinturino dell'orologio, il gesto che fa, lo sguardo, tutto storytelling. Sta per dirvi che lui non è un uomo con delle emozioni e con delle idee, lui è il risultato di un ragionamento razionale che porta a inossidabili conclusioni. Che poi è l'aspirazione di tutti quelli che lavorano in quell'ambito, cioè quelli che lavorano con l'economia, okay? Che diciamo che lavorano sui flussi del denaro, ecco. Da quello che vi fa il mutuo in banca, avrete notato, a lui sono tutti vestiti in modo impersonale. Sulla sinistra vedete Obama che trova camicia, oddio, quando c'è poi da fare le serate di gala si mette elegante, se deve fare il discorso della nazione si mette elegante, però l'avete visto anche in maglietta sudata. Draghi? Draghi in pigiama? Qualcuno ha visto Draghi in pigiama? Non è possibile. Però con quale? Perché lì, per ragioni misteriose, nel mondo dell'economia, nel mondo di questi uffici, si è deciso che si sta dalla parte dei fatti, che lo storytelling è minimo, perché confonde le idee. Questa cosa è molto strana, apro una parentesi, perché se c'è una cosa che poi invece alla fine è proprio irrazionale, che è storytelling puro, è esattamente quello che questi studiano e cercano di governare, cioè cosa facciamo noi con i nostri soldi. Cioè dopo quello che facciamo noi con i nostri sentimenti è la cosa più incontrollabile, più irrazionale, più, no? Ma non so perché si è deciso che invece loro, che studiano questo, i movimenti del denaro delle nostre tasche, invece no, c'è una materia, no? Come una gastroscopia, ecco. Ecco, il grado quasi zero dello storytelling, cioè tutto il bilanciamento spostato verso i fatti, è il resoconto della vostra gastroscopia, non so se l'avete mai letta. Ecco. Apparentemente lì non c'è storytelling, solo il fatto, quello che avete o quello che non avete. E voi direte, però vedi, quello è un fatto, non c'è storytelling. Vi danno il foglietto, è un fatto. Ma non c'è storytelling, quindi non esiste. Tirate sul telefono, telefonate a un medico che avete scelto, perché l'avete scelto in gran parte per lo storytelling. È bello, è simpatico, è ottimista, è uno alla mano. Posso telefonargli anche domenica mattina e glielo leggete. Ed ecco che il fatto incontra lo storytelling. Il risultato finale è la realtà. Ma stai benissimo, non c'è un cacchio, dai, vai. Oppure, qui bisogna fare. Senti, ci vediamo domani. Realtà. Ma di per sé il foglietto. Questi qui, BCE, tendono a fare un po' queste gastroscopie, cioè questi referti, ed è assurdo perché poi appunto stanno parlando di qualcosa di completamente irrazionale, però grande, guardatelo. Non gli è scappato niente. Perfino le labbra sono giuste. Draghi. Cioè bisogna avere talento. Ci insegnano questi due? Perché questi due sono top, eh? Questi due governano il mondo. Questi due hanno messo in fila tutti gli altri. Ci insegnano che se sai abitare nella realtà, accettando questa sua composizione di fatti e storytelling, e trovi un bilanciamento che è quello tuo, quello appropriato a te, quello attraverso il quale puoi incontrare la gente, e non lo molli più e lo sai abitare con coerenza, sei più forte. Il resto è talento, è fortuna, ma lì sei più forte. Infatti è una delle cose in cui noi siamo deboli nella nostra vita normale. Pensate al rapporto con vostro marito, con vostra moglie, e pensate proprio nella questa linea di demarcazione, di bilanciamento tra fatti e storytelling, e pensate nella vostra vita quotidiana. Sapete quei contachilometri impazziti, così, perché il filo, no? Quanti di noi ci hanno? È sempre uno sbandare, è difficile, non è una roba che viene bene, non è una cosa che viene facile, è una roba difficile. Quando poi fa parte del tuo mestiere, fai un mestiere in cui è importante, vendi al mercato, fai il giornalista, fai un uomo pubblico, fai il chirurgo, il medico. Una buona parte della tua fortuna dipende dalla tua abilità a trovare il punto giusto di quella linea. C'è un altro pregiudizio che mi infastidisce e quindi dedico un po' del tempo che abbiamo per smontarvelo. Se lo storytelling è una parte della realtà, la domanda è: ma quanto possiamo controllarlo? E la risposta a questa domanda, purtroppo molto diffusa, è: beh, i potenti lo controllano e ci fregano. E lo storytelling diventa lo strumento con cui ci fregano in generale. Le armi di distruzione di massa non c'erano. Storytelling. Fatto una guerra che paghiamo ancora adesso. Naturalmente questo accade, questa è una parte delle cose che accadono, ma sarebbe superficiale, ma no, sciocco, pensare che questa sia la dinamica dello storytelling nel mondo. Voglio andare dritto al problema. Si può controllare lo storytelling? E rispondo con due episodi che io ho visto accadere. Così ci capiamo perché sono cose accadute. E dicono, uno, che sì, dovete credere nello storytelling, perché lo storytelling genera fatti. È estremamente potente, a saperlo cavalcare fa di te una persona che sta nel grosso della corrente e nel centro del mondo. Primo episodio. E il secondo episodio è: non illuderti mai, comunque, che questo ti riesca per più di una volta ogni 100. Per il resto, lo storytelling corre per delle strade sue, che sono piuttosto misteriose e non sono sempre le vie dei potenti. Torno indietro e racconto le due storie. 1997. Hale Bopp. Sembra un nome inventato, invece era Hale Bopp, erano i due astronomi semidilettanti che avvistarono per primi questa cometa, che a un certo punto, nel 1997, passò molto vicina alla Terra. Significa 196 milioni di chilometri dalla Terra, però tutto relativo, molto vicina. Tanto vicina che si poteva vedere come pochissime comete si possono vedere. C'era anche da dire che passava nel nostro cielo e sapevamo matematicamente che avremmo dovuto aspettare 4.380 anni per rivederla. Quindi i più svegli del mondo, cioè quelli della rete, incominciarono a interessarsi a sta storia. Stava passando sta roba. Poi c'è qualcosa di New Age nelle comete, nel web, sapete che ci sono queste sacche, un po' così. Insomma, i primi a scaldarsi per sta storia con ampio anticipo furono loro. E la cosa montò poco a poco, e cominciò ad affiorare in rete questa cosa che mancava un mese, e poi come era fatta, e perché, la cometa, La cosa montò al punto tale da raggiungere i media, quelli più grossi, più ufficiali, più solenni, quelli più maturi, quelli adulti. Ad esempio, i giornali. Al tempo, ma anche adesso, io lavoravo per un giornale italiano, quotidiano, Repubblica. Scrivo libri, e ancora adesso quello che posso fare io sostanzialmente in un giornale è scrivere ogni tanto, naturalmente con un'angolatura un po' differente, no? Ti aspetti che sia un pochino differente. Aprite le pagine, vedete l'articolo con le notizie, poi un pochino spostato, c'è un boxino con delle statistiche, poi vicino c'è magari una cosa che è successa a Corona, per dire, e poi andate ancora un po' a destra, ma attinente al tema, e se andate ancora un po' a destra, ci trovate uno come me, diciamo, posso essere io, può essere un altro, che è uno scrittore, così, e che insomma la racconta un po' di più, diciamo così, ecco, un'angolazione. Non è un giornalismo che si faceva quando ero piccolo i giornali erano di una noia sconfortante, questo è un giornalismo che è nato negli anni 90, è uno di quelli che l'hanno inventato, non il solo, ma uno di quelli che l'hanno inventato, era il mio direttore del giornale in quel momento, quindi era uno che aveva l'istinto, aveva no, la velocità proprio, e il senso, proprio il sentimento per l'aspetto narrativo del mondo. E lui, con gli altri, che ci ha tirato fuori dalla cronaca del mondo il potere dello storytelling e delle storie. Un genio a suo modo. E difatti, quando sentì che alla gente piaceva questa roba della cometa, non era importante che piacesse a lui, lui faceva un giornale, però sentì che c'era una sensibilità, no? E allora si vide, proprio chiuse gli occhi, vide le paginate di Repubblica sulla cometa, ci siamo, buon fatto, andiamo. Mise a posto i pezzi e poi tirò sul telefono e telefonò a me. E mi disse, no, oh, c'è sta cometa, io ne sapevo qualcosetta, ma non tanto. Dico, sì, bella questa cometa, bella cosa. Sì, sì. E lui mi dice, sai, potresti andarla a vedere e fare un bel pezzo, quelli tuoi, così un po' da scrittore, così, no? Erano gli anni 90, adesso siamo più smaliziati, allora questo era ancora abbastanza, non dico rivoluzionario, ma era nuovo in certo modo. E lì era praticamente 4-5 giorni prima del giorno fatidico, che era il 24 marzo, che era il giorno della massima vicinanza della cometa. L'attesa per questa cometa era stata tale che alcune città, più New Age di altre, avevano perfino deciso quel venerdì 24 marzo di spegnere una parte delle luci delle città, in modo che la gente con lo sguardo su vedesse il cielo passare senza troppo inquinamento di luci e vedesse passare questa cometa. Intere città che si oscuravano per la bellezza di vederla passare. Il 24 marzo. Così quando il direttore mi disse valla a vedere, scrivi un pezzo, e dissi sì, volentieri. Poi immediatamente ragionai nella mia testa e dissi dunque 24 marzo, sì, se vado al cinema con mio figlio domani, poi vado a giocare a calcetto dopodomani, sì, posso andare. Ok. E allora dico va bene, allora vado. 24 marzo non mi ricordo più che giorno fosse, ma tipo venerdì, no? Dico ok, vado venerdì, poi ti faccio il pezzo il giorno dopo. D'accordo, bello, no, mi piace. E sentì un lungo silenzio dall'altra parte del telefono. E ero anche stupito perché avevo detto di sì una volta tanto, perché spesso dicevo di no, ma ho detto di sì, di solito lui era entusiasta, di secondo me sento un proprio un silenzio. E poi sento lui che dice, beh, un po' tardino però. Dico, ma si chiede il suo tardino? No, io pensavo che potevi andare stasera a vederla, erano tipo 4 giorni prima. Io lì, velocissimamente, clac, 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 comincio a dire, mio figlio stasera devo andarlo a portare a tennis, che poi torno tardi, non posso andare a vederlo. Faccio tutto questo, dico, ma io adesso non so. Vedo tutti questi problemi, comincio a difendere, e poi dico quello che mi sembra un'argomentazione definitiva, per risolvere anche i miei problemi personali, e gli dico, ma insomma, la cometa passa il 24 marzo. Ed ecco cosa mi rispose lui, un genio. Mi rispose, la cometa passa quando lo diciamo noi. Adesso detto così voi dite, ma chi è questo essere immondo? No, guarda, invece aveva capito esattamente. Io completamente smontato da quella frase del genere dico, ok, hai vinto, mio figlio non va a tennis, la sera alle 11 erano in collina fuori Torino a vedere questa roba piccolissima che si vedeva anche male, ero nel nulla, non c'era nessuno che la guardava, la gente pensava ad altro, c'era una macchina con una lucina, una stradina, che faceva un po' così. Vabbè, freddo, torno, scrivo il pezzo e Repubblica esce effettivamente in anticipo sul giorno della cometa, cioè il giorno prima del giorno della cometa, ed esce con queste paginate bellissime, in cui c'era anche il mio pezzo, che da sua insomma, non era facilissimo, comunque qualcosa ho scritto, non era male. E quel giorno, dato che poi i media si spiano uno con l'altro, tu non potevi aprire il giornale che c'erano paginate sulla cometa, la cometa, la cometa. Quella sera, tutti col naso su, a guardare la cometa. Il giorno dopo, 24, giorno della cometa, le città spengono la luce. La gente sacramenta, dice, ma che è questa cosa spegnere le luci? Perché la cometa non esisteva già più. Se l'erano vista il giorno prima, la cometa passa quando lo diciamo noi. Fatti senza storytelling non esistono. Se sai gestire lo storytelling, puoi anche anticipare un fatto di un paio di giorni, ma anche di una settimana, guardate. Se sei molto bravo, un mesetto prima guarderanno la cometa, che non c'è neanche, ma è come se la vedessero. Ma non perché sono scemi, no, perché tu sei bravo in quella circostanza lì. Naturalmente questo mi porta a pensare, vedi, genio del male, cioè se possono, possono, se possono fare questo, possono fare qualsiasi cosa. Se vogliono, possono farci credere qualsiasi cosa. Se riescono a controllare in questo modo i grandi media, ma poi magari invece le multinazionali, o che ne so, quello che c'ha tutte le squadre di rugby del pianeta, sono quelli col peso specifico, no? Se lo possono fare, lo faranno. Io bevo e guardo la cometa quando non si vede poi così bene, e poi mi spengo la luce il giorno dopo e dico, ma è che non posso parcheggiare? Viene, no? Da questo il pensiero, che è anche un po' pigro, che lo storytelling è il nemico e che tendenzialmente sta dalla parte del più forte. Ovviamente spesso sta dalla parte del più forte, ma tutto sta dalla parte del più forte. Ma guardate, non è il modo migliore per stare di fronte alla realtà dello storytelling quello di risolvere la faccenda così. Non è esattamente così. E per me la dimostrazione più nitida di questo è nascosta in un piccolo fatto, non in una grande storia, ma in una piccola storia, che però per me è stata veramente una grande lezione. È veramente successa e molte cose ve le può spiegare lei. Questa è una storia del 2014 e riguarda il presidente Hollande, il presidente francese. Lo cuccarono che usciva durante la pausa pranzo con un casco dalla casa della sua amante. Vai. La sua fidanzata in quel momento aveva un nome impossibile per me, Valérie Trierweiler, che chiameremo Gina da adesso in poi, che già era una donna che era entrata nella vita di Hollande facendone fuori un'altra, prima, piuttosto famosa. Insomma, in questa intensa vita sentimentale del presidente si inserisce questo nuovo personaggio, e questa Gina, Valérie Trierweiler, subisce l'onta del tradimento. Adesso, a parte il fatto incomprensibile che Hollande abbia questa vita, con tutto il rispetto però, di tutta questa faccenda la cosa che non mi torna meno è... Vabbè, no, ma io capisco anche il fascino del potere, però... A quei ritmi lì, c'è cioè una dopo l'altra. Comunque, ammirazione. Vabbè, cioè ammirazione fino a un certo punto. Ma se uno glissa su questo e se ne fa una ragione, resta quello che è successo. Valérie, Gina, scrive un libro dove praticamente scarica tutta la spazzatura che aveva su quest'uomo. Diciamocelo, ok? Ma proprio in maniera cattiva, proprio la poubelle, come dicono i francesi, e lo intitola Merci pour ce moment, grazie per questi momenti. E questo libro è annunciato nelle librerie per il 4 settembre 2014. Ne parlano già prima, erano già uscite delle anticipazioni qui. Il presidente faceva delle figure orrende, c'erano piccoli brani, qui però già era una persona proprio massima. Si trattava quindi evidentemente di un libro vendetta, dei più espliciti, dei più feroci, e vabbè. Si potrebbe anche dire che se l'era meritato, ma comunque di quel tipo di libro si trattava. Il libro esce il 4 settembre 2014 con, in Francia, una grandissima attesa ovviamente, perché... e in un piccolo paese della Bretagna che si chiama Lorient, un libraio che aveva una libreria indipendente, quelle belle librerie che ci piacciono, mette in vetrina questo cartello. Non abbiamo il libro della Trier-Weiler. È una faccina sorridente. Qualche ora dopo, questo è un paesino, qualche ora dopo qualcuno passa da lì davanti, vede questo cartello e fa questo tweet. C'è la foto, notate che dietro ci sono Shakespeare, e un po' chi c'è da altre, no, Shakespeare, no, ce n'è anche uno che non so cos'è, non capisco, comunque quella sopra è la Pleiade, cioè dei libri più belli del mondo, sono dei libri che solo toccarli, ma sono tutti belli, no? E sotto non abbiamo. E in questo tweet, più che un tweet è un Facebook, un post su Facebook, questa persona, questa Ida, scrive: un vrai libraire à Lorient, un vero libraio a Lorient. Con una grandissima velocità questa roba diventa un'immagine virale, e quel che succede è che in tante librerie belle, indipendenti, intelligenti, il mondo che ci piace, si coagula una sorta di opposizione istintiva e improvvisamente entusiastica a questo libro della Trier-Weiler, e quindi incominciano a mettere in vetrina lo stesso cartello: non abbiamo il libro della Trier-Weiler. Alcuni sono anche più espliciti, tipo questo qua: noi siamo librai, noi abbiamo 11.000 libri e non abbiamo l'inclinazione a essere la spazzatura di Trier-Weiler e Hollande. Merci pour ce moment, grazie per questo momento di comprensione. Altri misero dei cartelli tipo: non abbiamo il libro di Trier-Weiler, però abbiamo Flaubert, Proust, Sartre, e continuava. Si forma un movimento che chiamano non merci pour ce moment, cioè grazie un corno per questi momenti, che raduna questo mondo di librai, quelli che ci piacciono, quelli, proprio quelli che sono lì per passione, che stanno in piedi per miracolo, che poi c'è i soldi per arrivare alla fine del mese, quelli che poi quando chiudono proprio ci piacciono, ce n'è tanti. E in questo mondo insomma diventa difficile, sono una razza non in via di estinzione, tutto il contrario, però naturalmente vivono in una situazione difficile. E quindi è stato un momento di fierezza, no? Si sono tutti coagulati, raccolti intorno a questa bandiera, di questo rifiuto, di questo libraccio del cavolo. Noi non lo vendiamo, noi vendiamo Shakespeare, ma chi deve vendere questa roba? Non lo vendiamo. Noi italiani che non attendiamo queste cose ci rendiamo subito. Naturalmente anche noi abbiamo appoggiato questo movimento, per cui nel giro di pochi giorni si è formato anche un movimento italiano di librai indipendenti, che il libro in Italia non era neanche uscito, però lascia perdere. No. E già diventava come fosse una prima formazione che poi da lì in poi si poteva incominciare i diritti delle piccole librerie, no? Capite che si è formato proprio un organismo. In tutto questo splendido rotolare, un giornalista di un piccolo giornale francese va da Damian Petrovic, il libraio che ha scatenato tutto questo. Ma è sto paesino. Ma lui entra nella sua libreria e gli dice, perché poi viene sempre in mente a uno solo di andare, no? È strana sta cosa, cioè tutti erano già a fare, cioè mi ricordo in Italia si leggevano gli articoli, ma uno di un piccolo giornale si fece la strada fino a Lorient in Bretagna, entrò nella libreria e disse: lei è un eroe. Questo qua stava là dietro la sua cosa, c'era il suo bel cartello. E questo accadde il giorno dopo, perché la cosa fu molto veloce, il giorno dopo. Andò dal libraio e gli disse: ma come le venuto in mente questa cosa? Ed ecco cosa rispose il libraio. non mi era arrivato il libro della Trier-Weiler, continuavano a entrare chiedendolo, mi sono seccato, ho messo il cartello. Il giornalista incredulo dice, tenta un recupero dell'ultima ora, perché guardate che lo storytelling è pazzesco, cioè quando noi vogliamo che una storia sia vera, quando noi così massicciamente, perché è una storia così bella, così, cioè finalmente l'identità delle piccole librerie, la ribellione alle grandi, per cui lo stesso giornalista nella sua umiltà in quel momento c'è uno sbandamento, che era lo sbandamento di tutto l'intero mondo, e allora con la speranza negli occhi proprio guarda il suo libraio e gli dice, ma perché lei il libro della Trier-Weiler lo venderebbe? Così, e in quel momento si sarebbe dovuto fare un grande silenzio nel mondo, invece erano loro due da soli in libreria, niente, nessuno sapeva niente, nel frattempo stavamo aprendo il movimento Merci pour ce moment in Italia, e il libraio disse, certo che lo venderei se me lo mandassero. E poi disse, anzi lo scriva, che lo mandano alle catene di librerie grandi e non a me, perché noi siamo gli ultimi. E lì poteva scattare un altro movimento delle piccole librerie in difesa contro le grandi librerie. Il giornalista torna a casa e guardate, come il mio direttore mi mandava a guardare le commedie, lì a lui sarà successo questo, che il suo direttore gli aveva detto, vai e fai un ritratto di questo eroe. Questo qui è tornato in redazione, io me lo vedo, cioè, sono andato, insomma questo giornale pubblica questa intervista. Allora, questa intervista ha spostato di un millimetro l'inerzia dello storytelling europeo, di un millimetro, niente. Voi conoscevate, qualcuno di voi sapeva questa storia? Ma molti di voi sicuramente questa storia se la ricordano, che aver letto qualcosetta, di Merci pour ce moment, non abbiamo il libro perché vendiamo Proust, questo se lo ricordano. Ma l'altro? Perché quando lo storytelling incomincia a rotolare, nemmeno il peso dei fatti più evidenti riesce a fermarlo. Perché la realtà è fatta di storytelling, e alle volte è fatta molto di storytelling, e in casi come questo non c'è un più potente, più forte che l'ha generato, è un istinto collettivo. Lo storytelling non sta da una parte o dall'altra, non sta dalla parte del più forte, del più debole. Lo storytelling è una specie di corrente, fluisce con delle sue regole matematiche che conosciamo in parte ma che non riusciamo a controllare, giusto ogni tanto anticipare la cometa di un paio di giorni, ma per il resto va lui. E va lui a seguire l'istinto d'animali della gente. La gente è disposta a credere cose assurde, che invadi la Persia perché 150 anni prima sono venuti a distruggere i templi, ma non sono venuti a distruggere la te, ma lascia perdere. Non importa. Storytelling è talmente forte, si forma da sé, rotola da sé, rotola come la somma di tante piccole mosse, di tanti piccoli insetti, e alla fine è una forza deflagrante. E non lo fermi nemmeno facendo vedere le prove. Quindi, attenti a liquidare la faccenda col fatto che lo storytelling è un'arma dei potenti. Può essere anche l'arma dei vinti, può essere anche l'arma dei deboli. In realtà nessuno di noi la può controllare più di tanto. A un certo punto c'è un'inerzia che scatta e non riesce più a fermare. Attualmente quelli che se la cavano meglio nel mondo sono quelli che riescono ad abitare i movimenti dello storytelling, che è come una sorta di animale impersonale che si muove lui. Pochissimi credo che riescano veramente a segnarlo. Per il resto c'è un'abilità straordinaria nell'abitarlo. Tu intuisci un attimo prima degli altri che quello fa la curva così. E tu, zac. Ma è una produzione collettiva. La facciamo tutti insieme. Alcuni, particolarmente talentuosi, riescono a raccogliere come fossero i nostri movimenti e comporli in un unico movimento collettivo, ma sono pochi, guardate, e non sempre lo fanno con successo, e spesso gli si rivolta contro. Uno di questi, ad esempio, fu effettivamente anche lui Alessandro il Macedone. Alessandro andò là per vendicare la Grecia, combatté un numero infinito di battaglie, ma tre direttamente in faccia all'esercito di Dario e due con presente Dario, il re dei re. Le vinse tutte e tre e si prese l'impero persiano. Granico, Isso, Gaugamela, nomi che poi non abbiamo dimenticato. Nella seconda battaglia, dovete pensare a una battaglia a centinaia di migliaia di persone, lui vide Dario. Alessandro combatteva in prima linea, sempre, e Dario, in quanto re dei re, si era messo piuttosto protetto, non lontano dalla prima linea, assisteva sul suo carro. E Alessandro attaccò prima con una diversione per distrarli e poi andò dritto dove era il re dei re. E si videro. E Alessandro lo vide. Dario voltò il suo cocchio e scappò. Appena poté, quando si sciolse la calca, Alessandro si mise coi suoi a inseguirlo. Lo inseguì a lungo e non riuscì a prenderlo. Nella notte Dario riuscì a scappare. La battaglia la vinse Alessandro, tornò e fu quella famosa sera che disse: io mi farei il bagno nella vasca di Dario. E fu la famosa sera che scoprì cos'era il lusso di un re, veramente. E a Gaugamela, due anni dopo, continuò a inseguirlo, perché poi non era facile, perché non c'erano i radar, non sapevi dove era il nemico, si poteva formare da un momento all'altro, si inseguivano, no? Mandando esploratori, non era facile, non c'erano i telefonini. E a un certo punto si trovavano, in un tempo che stabilivano loro, era come una danza, e si trovavano in un posto che uno dei due era stato più bravo a scegliere, e si schieravano. E a Gaugamela, che fu l'ultima decisiva sconfitta di Dario, di nuovo, i due arrivarono vicinissimi l'uno all'altro, Alessandro gli scagliò una lancia, colpì il suo cocchiere, non Dario, che morì, e Dario anche quella volta salì su un cavallo e si mise a scappare, anche quella volta Alessandro lo seguì e anche quella volta lo mancò. Lo trovarono poi giorni dopo, stavano cercandolo nel nulla e trovarono sui bordi di una strada un cocchio capovolto nel fango, e dentro questo cocchio trovarono il corpo di un uomo che era legato con una catena d'oro, ed era il re dei re, ucciso dai suoi, da quelli con cui stava scappando, e consegnato in quel modo ad Alessandro. Con questo era compiuto il gesto, la vendetta era compiuta, e teoricamente Alessandro avrebbe dovuto fermarsi lì. Lo storytelling era finito. E quello che fece lui fu un'operazione che è molto difficile, come diceva la mia amica, nella vita quotidiana, nella vita dei politici, nella vita di quelli che vendono cose. C'è un cambio di storytelling. Lui aveva un'altra storia dove depositare i fatti che aveva in mente, cioè altri anni di esplorazione e di guerra. Ce l'aveva questa storia, ma era enormemente diversa da quella con cui era partito. E la storia nuova era: non ci saranno più sconfitti o vincitori, non ci sarà la Grecia o la Persia, ci sarà un unico mondo, ci saranno noi, umani, e tutti saremo sotto Alessandro e vivremo dei principi, dei valori e delle parole d'ordine di Alessandro. Non era facilissima come storia, i suoi erano soldati macedoni. A loro importava conquistare, importava prendere bottino, avevano un'identità molto forte macedone. Non gli carbava molto sta roba che lui, ad esempio, incominciasse a vestirsi come i persiani, che cominciasse ad adottare dei riti che facevano loro. A un certo punto si mise a bere il vino senza acqua, che i greci e i macedoni consideravano un gesto da barbari. Loro allungavano. Accettò un paio di usanze che erano tipiche della corte persiana, che i macedoni non potevano tollerare. Sentivano che proprio la loro identità di popolo si stava un po' sciogliendo nel fascino e nella ricchezza di questa nuova terra. E si vedevano uscire Alessandro vestito alla persiana. sposò la figlia di Dario, una donna persiana. Si innamorò di una donna asiatica, che fu la donna che lui più amò durante la sua vita, Roxana. E per quei soldatacci non era... Lui era un maestro di storytelling. Alessandro Magno è riconosciuto come un grandissimo combattente, ma andrebbe riconosciuto come uno dei fondatori veramente della tecnica dello storytelling. Faceva pochissime cose che non fossero nel contempo una storia raccontata o un simbolo da leggere. Dato che era un megalomane veramente fuori controllo, a un certo punto mise su questo rito che non sapeva come dirlo ai suoi, che lo storytelling era cambiato, che adesso l'avventura era un'altra. Si sposò con una donna asiatica, fece sposare gli 80 suoi più cari, quelli che aveva intorno, 80 donne asiatiche, e poi fece sposare a 10.000 suoi soldati, 10.000 donne asiatiche. E tutti lo stesso giorno, in una delle feste di matrimonio che nemmeno quelle siciliane attuali non smisero di bere e mangiare per giorni e giorni e giorni. 10.000 più 80 più il suo, tutti i matrimoni. Non sapeva come dirglielo, non ci sono più vinti e vincitori, non ci sono più asiatici e occidentali, c'è un tipo di uomo che ha la ricchezza di tutti e noi mescoleremo questo e faremo un tipo di umano. Sapete, se siete un soldato macedone che ha fatto in 8 anni 20.000 chilometri e che ha ucciso un numero di persone che non vuoi nemmeno sapere, questa è una cosa molto sottile, ma che te frega. E non gli riuscì veramente di convincere i suoi, non gli riuscì quello che noi chiamiamo oggi come un cambiamento di storytelling. Nella maniera più chiara lui continuò a combattere, e non aveva senso continuare a combattere una volta che avevi preso quell'impero, continuò a combattere per regnare su quella terra, per pacificare quella terra a colpi di sterminio, di ribelli, e per possederla completamente, fino ai suoi confini più estremi. Li portò fino all'Indo, dove gli stessi persiani arrivavano poco, era ormai al di là di questa mappa che abbiamo visto prima, e chiede ai suoi soldati di seguirlo ancora. E lì, sulle rive dell'Indo, nella maniera più chiara, i suoi soldati dissero no. Guardate che dovevano tutto a lui. Lui era il mondo. Inoltre era un dio. Ma presero il più vecchio di loro, generale, e quando Alessandro gli fece uno dei suoi discorsi memorabili, e gli disse andremo, supereremo questo fiume, e raggiungeremo il fine del mondo, e questo disse ma noi no. E per Alessandro fu una specie di... si spaccò in due dalla ferita proprio. Se ne andò e per giorni non parlò al suo esercito. Ma il suo esercito non mollò di un pelo. E Alessandro tornò indietro. Noi oggi come possiamo... visto che non fu mai veramente sconfitto da nessuno, noi come possiamo pensare di nominare questo suo tornare indietro? Ecco come lo possiamo nominare. Non aveva una storia sufficiente a portare quegli uomini più avanti. Aveva il carisma, aveva la forza militare, aveva i soldi, aveva la visionarietà, aveva il suo esempio pazzesco, aveva una statistica fantastica, ma non riuscì a portarli al di là di quel fiume. Non c'era una storia che loro potessero capire. Non capivano perché dovevano farlo. E tornarono indietro. Poi Alessandro Magno morì a 33 anni, morì forse avvelenato, ma molto probabilmente morì veramente per stravizi. Era uno in grado di fare delle cose, festeggiamenti, bere, mangiare, tutto a dei livelli mostruosi, e a un certo punto ci rimase secco e agonizzò per 10 giorni. Nella sua capitale, a letto. A un certo punto nel suo esercito, che era una parte di lui e lui era una parte di loro, nonostante il fatto che di non essere riusciti ad avere una storia insieme più di tanto, nel suo esercito incominciò a serpeggiare la voce che lui era morto, e questo per loro era talmente no? Che una sorta di panico li prese, e allora li fecero passare tutti, apparentemente, davanti al letto di Alessandro per vedere che era vivo. Alessandro non riusciva nemmeno più a parlare, faceva un cenno con la testa ogni volta che passava uno dei suoi generali, uno dei suoi condottieri, faceva un cenno con la testa, così. E l'ultima volta che lo videro vivo, una notte, la notte prima di morire, lui, trascinandosi, si buttò giù dal letto e trascinandosi cercò di raggiungere l'Eufrate per buttarsi nelle acque dell'Eufrate. E anche questo è storytelling. Perché? Perché lui era un dio e gli dei non muoiono, scompaiono. E purtroppo questa sua donna, questa sua moglie Roxana lo prese, entrò nella sua stanza, non lo trovò, e allora uscì a cercarlo e lo fermò poco prima che lui riuscisse con enorme sforzo a raggiungere queste acque e lo riportarono indietro. E quindi lui purtroppo morì nel suo letto. E l'ultima cosa che accadde nella sua vita fu una cosa che era tipicamente nella tradizione e nelle abitudini persiane. Cioè sua moglie Roxana lo baciò sulla bocca quando lui morì, perché era nelle loro tradizioni pensare che baciando sulla bocca l'uomo che moriva, l'anima che stava sparendo da lui entrava dentro di te. E per lei, per prendere ciò che è l'ultima cosa che rimaneva di lui, cercò di prendersela in un bacio. Così lo raccontano, ma tutta la storia di Alessandro ovviamente è una leggenda, ma è storia, è difficile capire fatti, storytelling, ma è stata molto molto raccontata. Per dire che tipo era, la mamma di Dario, il re dei re, che era stata fatta prigioniera dopo la prima delle battaglie, dopo Issola, la seconda, delle battaglie combattute. Dario era scappato, ma la sua famiglia rimase nelle mani di Alessandro. Alessandro li rispettò per tutta la vita. Ne sposò poi, sposò una delle figlie di Dario, tra le altre cose. E questa madre di Dario, questa donna, vecchia donna, quando Alessandro morì, si fece morire di fame. Tanto quest'uomo, no, l'aveva come fosse metabolizzato come suo figlio, diciamo. Questo non c'entra con lo storytelling, questo ve lo racconto perché a furia di stare dentro la storia di Alessandro uno si appassiona, diventa... Scusi, volevo dirvi come era morto. A 33 anni, guarda te, così. Io gli devo, a parte l'aver capito tante cose sullo storytelling, che spero che da oggi in poi non riterrete più un tema noioso o seccante, ma molto, molto affascinante, gli devo anche una cosa che mi è caduta di capire, che non so quanto c'entra, veramente non lo so, con quello che abbiamo detto stasera, ma è stato importante per me e nasce proprio da lui, dagli studi che io ho fatto per lui, con lui, su di lui, eccetera, eccetera. Una volta ho pensato questo, proprio semplicemente, che io avevo negli occhi questa mappa che mi dava l'idea dell'assurdo, no? E in questa mappa tante volte avevo visto il suo viaggio, questo enorme viaggio, incredibile, in posti pazzeschi, caldo mostruoso, freddo irragionevole. Questi sono arrivati ai piedi dell'Himalaya, hanno fatto dei passi senza senso, non c'avevano niente, non c'avevano nemmeno la plastica, l'acciaccamento, niente, ha fatto delle cose sovrumane. E per tutta la vita io ho visto questo viaggio, no? Anche voi l'avete visto. Che significa che noi sostanzialmente lo collochiamo nel mondo che noi conosciamo, no? Questo è il nostro mondo di oggi, con i nomi di oggi, e se io vado a mettere il viaggio di Alessandro, eccolo qua, e se lo guardo bene, no? È un viaggio pazzesco, ma anche di un pazzo, inserito nel tessuto del mondo, no? E quanti anni ho passato a vederlo, a pensare ogni cosa? E poi solo un giorno mi è venuto in mente che bisognerebbe vederlo nel mondo come lo immaginava lui, non come ce l'abbiamo noi. Così ho cercato in ogni modo di avere quella che poteva essere la mappa con cui lui partì, la mappa del mondo con cui lui partì. E a un certo punto me la sono fatta fare. Eccola qua. Questo era il mondo come lui poteva immaginarlo. Non me la sono fatta fare, questa è una mappa di Ecateo, non vi sto annoiare. Però questo sostanzialmente era quello che lui poteva immaginare del mondo, cioè quello era il mondo circondato da un mare oceano che era come fosse intorno da ogni parte e che lo cingeva come era come una grande isola, no? Il mondo, a galla in questo grande oceano. E questa era la mappa della sua mente. E se io disegno il suo viaggio in questa mappa, non è più il viaggio di un pazzo. È un viaggio molto chiaro, è un nome, è uno storytelling molto chiaro, è un viaggio alla fine del mondo. Alla fine lo storytelling di cui lui non riuscì a convincere tutti i suoi, era molto suo, era molto personale, arrivare alla fine del mondo. Naturalmente del mondo suo, di quello che lui poteva immaginare. Quando arrivò sull'Indo, secondo i suoi calcoli, lui era già bello che è arrivato, come vedete lui, gli dissero che c'erano ancora 3 mesi di cammino. Lui li avrebbe fatti. Ma gli altri non avevano capito che erano lì per arrivare alla fine del mondo. Pensavano di essere lì per combattere, per fare la guerra. Lui non seppe spiegarglielo. Era forse un sogno più suo che loro. Ma qui è molto chiaro. Qua no. E questo mi ha inclinato a capire perché non funziona quasi niente nel mio rapporto con la gente, i più vicini e i più lontani. Perché noi vediamo il viaggio di quelli che abbiamo intorno e stiamo a discutere, a interpretare le svolte, le giravolte. Guardate tutto questo giro che fa in nell'attuale Uzbekistan, Tagikistan, e le discutiamo, e cerchiamo di capirle, cerchiamo anche di sottometterle a uno storytelling, a una storia qualsiasi. Ma l'unica cosa che noi non siamo capaci di fare è capire quel viaggio e metterlo nella mappa di quelle che abbiamo davanti a noi. Tic! Non ci manca il viaggio, non ci mancano le mosse che fanno gli altri, ci manca la mappa. Mi manca la mappa di tutti. Per questo posso passare tutto il mio tempo a studiare perché è andato a destra, perché è andato a sinistra, perché si è fermato, perché è tornato indietro. Posso litigare su queste cose, posso ammazzarmi su queste cose. E che ne so di questo? Niente. Ma vi dirò di più, che ne sa lui? Poco. Perché poi siamo tutti così, arriviamo all'Indo, pensiamo che siamo arrivati alla fine, ma ci sono ancora 3 mesi di cammino. E io stesso di me, che cerco di fare quadrare i conti in qualche modo, cercando di pensare a quello che faccio, non faccio qui, stasera, ieri, quello che facevo, quello che ho detto, e guardo, e cerco di capire. Ma alla fine l'unica cosa che veramente non ho capito è questa. Mi manca la mappa del mondo. Mi manca perfino la mia, figuriamoci quella degli altri, figuriamoci la vostra, figuriamoci le persone che amo, quelle con cui vorrei fare pezzi della mia vita. Come si fa? Così ho pensato quanto tempo sprechiamo, solo perché tutte le cose che fanno gli altri le mettiamo in un mondo che è il nostro, o quello che hanno deciso che è il mondo, o quello che è ufficialmente il mondo, perché non riusciamo a immaginare qual è la mappa che gli altri si immaginano per se stessi. E quindi il loro viaggio, che sempre ha un senso e che sempre ha una storia ed è figlio di una storia. Così se mai riuscirò a migliorare anche solo di 1 millesimo, che già sarebbe qualcosa, il mio modo di stare al mondo e di stare in faccia agli altri o di fianco agli altri, sarà per questa mappa qua e per questo suo viaggio e per questo suo pensiero di arrivare fino alla fine del mondo, che solo lui poteva capire e che noi oggi, tantissimi anni dopo, non possiamo capire se non in questo disegno e in questa mappa. Grazie.